Torniamo a parlare di economia e complice la campagna elettorale con proclami, promesse e un po' di confusione. Cercheremo oggi di capire qualcosa di più sulla famigerata flat tax e lo faremo col professor Mario Baldassarri, noto ai microfoni di insidertrend.it e di Radio Omega, perché è stato più volte ospite e comunque puntualmente ogni settimana ci mandava le sue trasmissioni da Radio Radicale, che salutiamo, credo che sia in collegamento da Roma o da Ancona, adesso non so, credo sia tornato a Roma.
No, da Roma, da Roma.
Da Roma. Salve professore, grazie di essere qua con noi di nuovo. Allora,
grazie a voi.
Visto che lei è un docente, le chiederemo appunto di spiegarci questa cosa. Intanto partiamo dai fondamentali. Di quanto ci sarà bisogno quest'anno per fare il bilancio dello Stato in termini di miliardi di euro?
Ma prendere il problema dal lato sbagliato, nel senso che prima di tutto bisogna dire cosa bisogna fare, poi valutare quanto costa fare certe cose e poi valutare dentro il bilancio pubblico di 900 miliardi di spesa pubblica e 800 e passa miliardi di tasse, come si possono spostare le risorse per fare le cose necessarie senza aumentare deficit e debito pubblico.
E a questo punto le tasse, o meglio, le imposte, no? E la loro progressività verrebbero messe in discussione da questa nuova grande riforma, perché poi peraltro il fisco rientra nelle riforme strutturali, no? Che in qualche modo si dovrebbero fare, no? In tempi relativamente brevi, o sbaglio?
No, è esattamente così, però l'approccio del dibattito in corso, a mio parere, è tutto sbagliato. Nel senso che il punto di partenza di qualunque ragionamento è valutare esattamente le tasse che abbiamo oggi, in particolare l'IRPEF, che c'è oggi, quella che risulta dai dati ufficiali dell'anagrafe tributaria. Allora, l'IRPEF che abbiamo oggi non è un'imposta progressiva, anzi è un'imposta regressiva, per due ragioni fondamentali. La prima è che molte voci di reddito non vengono incluse nella tassazione IRPEF perché sono tassate a parte, molte rendite finanziarie, per esempio i titoli di Stato. Sì. Chi ha titoli di Stato paga il 12,50 e non li mette nella dichiarazione ai fini dell'IRPEF. Ecco, ma c'è una pletora di esclusioni di voci di reddito che non entrano nella dichiarazione ai fini dell'IRPEF.
Al punto che si dice che la pagano soltanto i redditi da lavoro praticamente.
No, ecco, secondo problema è che la struttura delle aliquote, che sono 4, l'anno scorso erano 5, poi sono state ridotte a 4, è concentrata rispetto a scaglioni di reddito che sostanzialmente sono inferiori a 80.000 euro lordi all'anno. Ecco, che cosa vuol dire? Vuol dire, è vero che teoricamente c'è un'aliquota del 43%, addirittura la più alta, che va al di sopra di quei livelli di reddito lordo, ma secondo le statistiche dell'anagrafe tributaria la pagano pochissimi, in particolare dirigenti di impresa che devono dichiarare tutto, o alti funzionari anche dello Stato che devono dichiarare tutto. Per il resto l'80% del gettito IRPEF, ultimo dato relativo dell'anagrafe tributaria, ripeto, sono numeri noti, sono disponibili a tutti nei siti, l'80% dell'IRPEF è pagata da lavoratori dipendenti e pensionati. Sta di fatto quindi che se a tutto questo si aggiunge la pletora, la giungla la chiamerei, delle deduzioni d'imposta, detrazioni d'imposta, le famose tax expenditure, ok? Sì. Distribuite negli ultimi anni a pioggia dappertutto, che agevolano questo, quell'altro in modo, tutti casi particolari, la sostanza è che l'attuale IRPEF nella sua struttura, ma soprattutto nella concretezza dei dati, è un'imposta regressiva pagata prevalentemente da dipendenti e pensionati a redditi medio e medio bassi.
Oh, a questo punto però
questa è quella che abbiamo. Quindi tutte le proposte di riforma dell'IRPEF devono essere confrontate con la situazione attuale, per capire come modificano la situazione attuale.
Oh, professore, mi scusi, perdoni l'ignoranza, ma questa rivoluzionaria flat tax però non sarebbe soltanto, sarebbe, come dire, un cambiamento per tutta l'imposizione, non soltanto per l'IRPEF, dovrebbe essere, no?
No,
tant'è
no,
che alcuni
no,
hanno parlato addirittura di rischi, in passato c'è stato un dibattito sull'appiattimento dell'IVA che potrebbe risultare troppo elevata.
Non confondiamo le idee più di quello che sono già confuse in base alla comunicazione bombardante ogni giorno di stupidaggini che vengono sparate a destra, a sinistra, al centro e amplificate da tutti i mass media. Allora, qui stiamo parlando dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche, ok?
Dell'IRPEF.
Questo è. Allora, intanto la flat tax, che non è affatto famigerata, perché è una ipotesi come tutte le altre e non la si può risolvere proponendo soltanto un'aliquota unica per tutti senza dire qual è l'intera struttura dell'imposizione. Perché? Perché una flat tax intanto bisogna chiarire a quale livello la si colloca, perché è palesemente diverso introdurre una flat tax ai fini, ripeto, dell'IRPEF. Non c'entra nulla l'IVA, altre cose, l'IRPEF, l'imposta sulle persone fisiche. Bene, e tutti possono capire che se la fisso al 15% è un conto, se la fisso al 23% è un altro, se la fisso al 30% è un altro ancora. Ok? Quindi il primo punto è aliquota unica, parliamo di aliquota unica. Questa aliquota unica a quale livello la si colloca? Rispetto a questo poi occorre completare tutto quello che c'è intorno alle aliquote in funzione dell'IRPEF, perché non ci sono solo le aliquote da pagare, ci sono gli scaglioni. Se l'aliquota è unica non c'è scaglione, ma a questo punto ci sono le deduzioni per carichi di famiglia, per lavoro dipendente, per qualunque altra ragione possibile e immaginabile, e quindi anche un'aliquota unica con le deduzioni per carichi di famiglia e per altre possibili voci meritorie di deduzione, di imposta e quindi di reddito, può essere addirittura progressiva. Non è vero che la flat tax di per sé è regressiva. Perché? Le faccio un esempio. Se noi avessimo un'aliquota unica uguale per tutti del 25%, ma alla base ci fosse un'esenzione d'imposta per carichi di famiglia di 5.000 euro l'anno per ogni componente della famiglia, vuol dire che una famiglia di 4 persone non paga nulla fino a 20.000 euro e paga il 23, il 25%, l'aliquota unica, da quel livello in su. È evidente allora che nella fascia medio-bassa di reddito sarebbe un'imposta fortemente progressiva. In più c'è il problema di coloro che non sono capienti, come si dice, e cioè una famiglia di 4 persone in questo caso avrebbe tassazione zero fino a 20.000 euro di reddito, ma se questa famiglia invece di 20.000 di reddito ne ha solo 15.000, che succede? Ecco, allora si può introdurre quella che è chiamata la negative income tax, cioè sotto quella soglia stabilita di no tax area, come si dice, di 20.000 euro per una famiglia di 4 persone, se la famiglia ha 15.000 euro di reddito riceve direttamente i 5.000 euro di differenza per portarla.
Ci spieghi meglio, perché questo è un passaggio importante, anche perché poi...
Ma è quello
aspetti professore, aspetti, cerchiamo di anche per noi, diciamo, per capire meglio con parole semplici. Allora, intanto anche qua si è parlato di un'associazione, di una riforma, diciamo, generale del welfare associata appunto a una riforma fiscale, no? Con questa flat tax. Quello che dice lei che significa? Io guadagno 15.000 euro l'anno e mi vedo arrivare un assegno...
Persone.
Sì, va bene, il mio nucleo familiare, per carità, certo.
Invece di pagare le tasse, ricevo 5.000 euro di differenza sul mio reddito di 15.000 che viene portato a 20.000, come ha sempre funzionato ad esempio per gli assegni familiari. Mm. Gli assegni familiari, in base ai figli, eccetera, li paga l'INPS al lavoratore.
Sì.
Beh, l'INPS può essere incaricato di dire tutti coloro che sono sotto la soglia di cosiddetta no tax area, chiamiamola tassazione zero, se il loro reddito è sotto quella soglia, l'INPS gli manda un assegno per la differenza. Allora ripeto, aliquota unica, esenzione e deduzione del reddito per carichi di famiglia o per altre motivazioni valide e negative income tax fanno della cosiddetta flat tax, cioè un'IRPEF ad una sola aliquota, un'imposta fortemente progressiva.
Oh, a questo punto però non possiamo non confrontarci con quella, diciamo, che è la sostanza, no? Perché poi abbiamo avuto abbiamo assistito a un esperimento, no? Il DDL Siri, quindi del 2020, che era un po' una bandiera della Lega, no? Questa aliquota unica.
Sì, ma non è mai stato proposto ed illustrato sui tre pilastri che ho appena indicato.
Lo so, ho capito. Per questo
si è sempre parlato di un'aliquota unica basta.
Lo so, professore, per
ma
questo.
Ma non è la struttura di un'imposta.
Noi però dobbiamo, come si dice, dobbiamo fare la guerra con l'esercito dei soldati che ci abbiamo. E noi ci abbiamo questo, no? Cioè, al momento abbiamo avuto questa esperienza, diciamo che poi alla fine non ha avuto questi grossi effetti perché, cioè, non c'è stata una rispondenza in termini di partite IVA che hanno abbracciato. Adesso c'è ci sono ovviamente.
No, ma scusi se la interrompo.
Prego.
Lei fa riferimento ad una prima ipotesi che è stata introdotta per una fascia particolare di persone, e cioè di lavoratori autonomi a partita IVA, sì, ai quali si è detto: se state sotto 60.000 euro di reddito all'anno, pagate soltanto il 15%, punto. Questo non c'entra niente con la riforma dell'IRPEF. Ad una particolare fascia di popolazione si è data questa agevolazione fiscale.
Bene.
Questa non è la flat tax.
Non è la flat tax. Si comincia con dei, come diceva qualcuno, no? Un lungo cammino comincia con un piccolo passo nella giusta o sbagliata direzione. Però adesso facciamo i conti anche coi programmi politici. Perché poi su questo dobbiamo basarci, quelli diciamo, ci dirà lei poi se saranno, come dire, fattibili o meno, se lei riterrà questi programmi, come dire, realizzabili o meno. Ci sono i Fratelli d'Italia, il programma di centrodestra, diciamo, figura la cosiddetta flat tax incrementale, quindi non si parte, no, sparando a zero, cioè mettiamo un tetto del 15%, del 23%, questa flat tax incrementale, forse perché si sono anche fatti dei conti in tasca, hanno capito che forse anche sul suggerimento di qualcuno, non lo so, che gli ha detto attenzione, non è che possiamo poi promettere la luna, no? Teoricamente si baserebbe sul reddito aggiuntivo rispetto a quello dell'anno precedente, no? E poi giunge in un futuro. Prego.
Sì, ma anche qui va chiarito. Allora,
sì,
sul livello del reddito che ho conseguito quest'anno continuo a pagare l'attuale IRPEF, vuol
sì,
dire.
Sì.
Poi se il mio reddito aumenta, su questo aumento pago solo il 15 o il 23%.
Sì.
Di questo si tratta.
Certo.
Ecco, io sfido chiunque a fare i conti e a capire cosa ne esce fuori come struttura della tassazione IRPEF.
Ce lo spieghi anche a noi, lei insomma,
no,
se ne è fatta un'idea.
È poco spiegabile, perché quanto saranno gli incrementi di reddito in futuro? Il problema è invece, sulla base del reddito di quest'anno, l'attuale IRPEF funziona nel modo che ci siamo detti all'inizio. Una proposta di riforma, come funziona?
Beh, mi scusi professore, ma questo voglio dire, non è un indice, un qualche cosa che ci fa capire, che ci evidenzia che passi più lunghi per la gamba della gamba, adesso non voglio dire per il centrodestra, per carità, perché poi c'è anche chi critica col centrosinistra, passeremo anche alle critiche negative, a esaminarle una per una se vorrà, però voglio dire, ci si rende conto che certe cose o non, magari non le si vuole fare, non si vuole andare troppo avanti, perché no, anche con realismo, no? La Meloni, insomma,
questa è la grande ipocrisia a sinistra, a destra, al centro, sul tema proprio della tassazione e della riforma fiscale. Qual è la grande ipocrisia? È che tutti i partiti fanno la proposta di come strutturare o di come tassare da qui in poi i redditi dei lavoratori, delle famiglie, eccetera. Bene, ma nessuno dice quanto costa e come copro quel costo. La grande ipocrisia non sta nel dire che la coperta è corta.
Il buco che si apre?
È falso dire che la coperta è corta, è che nessuna forza politica vuole andare a toccare le voci di spesa pubblica che andrebbero tagliate e l'evasione fiscale che andrebbe ovviamente recuperata.
Poi su questo le farò una domanda alla fine, sull'evasione fiscale, che lei ne ha parlato recentemente, però ecco, ma anche in termini, diciamo, di buco si aprirebbe qualche cosa che non si riuscirebbe a colmare, non si avrebbero le risorse, diciamo, per bilanciare questa introduzione di flat tax?
È esattamente questa la falsità e l'ipocrisia. Non è che le risorse non ci siano dentro il bilancio pubblico senza aumentare deficit e debito. Ripeto i numeri, ogni anno noi in Italia abbiamo una spesa pubblica di oltre 900 miliardi di euro e ogni anno tassiamo, raccogliamo con le imposte e tasse oltre 800 miliardi di euro. Dentro queste voci ci sono almeno 50, 60, 70 miliardi di euro di spesa pubblica sprecata, malversata e rubata. Sono anni che indico quali sono i capitoli di spesa dove si nascondono queste ruberie.
Però finora nessuno ci ha messo mai mano.
Dentro il gettito fiscale, come tutti sappiamo, mancano 100 miliardi di evasione fiscale almeno. In più, ogni anno, attraverso le deduzioni, detrazioni d'imposta, le famose tax expenditure, si danno 150 miliardi di euro di deduzioni, detrazioni d'imposta, eccetera. Allora, se per esempio una riforma fiscale, io ho sempre proposto e continuo a proporre che la nuova IRPEF dovrebbe essere di 3 aliquote con scaglioni molto larghi. Faccio l'esempio, 20% fino a 50.000 euro, 30% fino a 100.000 euro e 43% l'attuale aliquota oltre i 100.000 euro. Bene, si può anche immaginare una diversa struttura, tipo aliquota unica, chiamata flat tax, con le deduzioni, detrazioni di cui abbiamo parlato prima. Ma il problema è quanto minor gettito determina. La mia proposta determina un minor gettito di circa 50 miliardi di euro. Come lo si copre? Non a deficit, a debito, a buffo, ma andando a riproporzionare tutto quell'enorme bilancio pubblico, tagliando le ruberie della spesa e recuperando l'evasione. Sono questi due i temi politici che scottano per tutti i partiti, perché andare a tagliare quelle voci di spesa significa mettere il dito dentro i nidi di vipere.
Si mette in discussione la clientela, tante cose,
le clientele, le corporazioni che, avendo queste agevolazioni o queste esenzioni o queste evasioni, va bene, nessun partito politico ha il coraggio, soprattutto in campagna elettorale,
figuriamoci,
di chiarire questi aspetti.
Una buona parte del paese ci ha accampato allegramente, chi meglio, chi peggio, per un bel po' di anni, però a questo punto non possiamo nasconderci dietro un dito, no? Qua ci abbiamo di fronte una fase epocale, Lasciamo stare le previsioni apocalittiche, i funesti presagi, Nomura, i tassi di interesse americani, tutto quello che succede leggiamo, no? Però c'è una fase epocale dove dobbiamo mettere le mani, dovranno mettere le mani la classe dirigente, l'esecutivo. A questo punto chi vincerà vincerà, no? Ma si pone, il problema è o ci sarà un buco, no, da riempire, perché non si potrà andare in deficit, si farà, si favoriranno anche certe parti legittimamente del proprio elettorato, oppure si creeranno degli squilibri sociali, quindi o l'una o l'altra, perché se fino adesso le mani non ce le hanno messi su queste ruberie, su queste, che lei mi pare quantificò in centinaia di miliardi, ma non, voglio dire, anche in funzione di una manovra, no, che propulsiva dell'economia nazionale, no? Come possiamo pensare che ce le mettano adesso? No, anche alla luce di tutto quello che dicono e non dicono in campagna elettorale, senza fare, no, poi della demagogia, del qualunquismo.
Questa è una bella domanda che negli ultimi 20 anni non ha avuto risposta,
però,
nel senso che l'unica risposta è stata che nessuno ha messo mano sul serio a riforme strutturali di questa portata. Ora lei giustamente dice, ma le prospettive sono molto difficili, molto serie, al di là degli scenari apocalittici, ma in ogni caso, anche se non è l'apocalisse, ma certamente ci aspetta un inverno durissimo e una primavera altrettanto dura. Faccio un numero su tutti. Quest'anno forse ce la caviamo con una crescita che sarà ancora al 2,5%, quindi relativamente buona. Dopo il 6+% dell'anno scorso abbiamo recuperato il buco del Covid del 2020, quindi siamo tornati grosso modo al 2019. Bene, ma nel 2019 il reddito pro capite italiano in termini di potere d'acquisto era più basso di quello del 2000.
Sì.
Nel 2019, prima del Covid, l'Italia era più povera di quello che i singoli cittadini italiani, noi tutti, avevamo a disposizione per spendere come reddito pro capite per cittadino nel 2000. Ed è l'unico paese in tutta Europa, nell'Unione Europea e anche all'interno dell'area euro che ha avuto questo risultato strutturale su 20 anni quasi. Ecco,
sì.
Allora, se di fronte a queste prospettive non c'è una classe politica che ha il coraggio di dire pane al pane e vino al vino e finalmente realizzare quella che il governatore Visco della Banca d'Italia ha detto essere la madre di tutte le riforme, cioè la ristrutturazione di tutte le voci del bilancio pubblico e dal lato delle spese e dal lato delle entrate. Ora, il bilancio pubblico rappresenta come spesa e come entrata il 50% del prodotto interno lordo.
Sì.
Il problema è che con l'attuale struttura di tassazione che colpisce particolarmente il lavoro e agevola le rendite e non fa abbastanza bene la lotta all'evasione. E dal lato delle spese, che sono prevalentemente spese correnti e pochissimo spese per investimenti, con questa struttura il bilancio pubblico italiano, che pesa per la metà del PIL, è frenante sulla crescita economica e sull'occupazione, cioè produce un effetto negativo di freno, mentre un bilancio pubblico lungimirante dovrebbe avere un effetto di spinta sulla crescita. E ecco allora che bisogna ristrutturare la tassazione e spostare le spese da spesa corrente, specialmente dove è malversata, è rubata e agevola piccole però potenti corporazioni, verso gli investimenti pubblici. Questa è l'operazione che si richiede urgentissimamente di fronte a quelle prospettive economiche che lei ha accennato, ma senza fasciarsi la testa prima di rompersela, sappiamo essere molto, ma molto difficili sul piano economico, ma soprattutto sul piano sociale. Basti pensare che nessuno ha notato finora che tutti i centri di previsione nel mondo, in Europa e in Italia ci danno una previsione di crescita l'anno prossimo che sta attorno all'1% e forse meno. Cioè l'anno prossimo torniamo alla crescita asfittica di tutti gli anni 2000, quella che abbiamo avuto dal 2000 al 2019, che ci hanno fatto perdere enormi posizioni relative sia nei confronti dell'area euro sia nei confronti dell'Unione Europea.
Mi consenta, perché abbiamo veramente un minuto e devo fare la domanda finale, questo mi ha riportato un po' indietro, ci riporta un po' indietro a un mondo che non c'è più, anche se è molto vicino nel tempo. Si giocava a quel tempo i politici, gli economisti, i giornalisti, potevano giocare ancora sulle cifre, sui decimali, ma no, cresceremo dello 0,6, ma no, dello 0,9, dello 0,4. Adesso veramente siamo sotto una pressione che non ce lo permette più, no, di fare questo gioco. Oh, lei ha citato Visco della Banca d'Italia, io le citerò Visco, ex ministro delle finanze, perché ha detto qualche cosa che mi ha fatto pensare alla sua tenaglia, la sua proposta per una riduzione, se non altro, dell'evasione fiscale. Allora, Visco ha parlato qualche giorno fa di un recupero di circa 30 miliardi di euro, appunto con una ritenuta d'acconto alla fonte generalizzata per tutti i contribuenti. C'è qualche similitudine con quello che aveva detto lei? Mi pare ha parlato di una tenaglia recentemente, no? Agire su, diciamo, da due lati?
No, non c'è niente a che vedere con la mia proposta di tenaglia per la lotta all'evasione, che è la mia, è una proposta antica di 25 anni e la continuo a ripetere. E la tenaglia per combattere l'evasione è molto semplice: introdurre deduzioni di spese per la famiglia, per la casa, in modo che ci sia l'incentivo a chiedere la fattura e non pagare in nero. E dall'altro lato, ancora più importante, incrociare le banche dati. L'anagrafe tributaria può prendere i conti correnti bancari, le carte di credito, il catasto per le proprietà delle case, il registro automobilistico, degli aerei, delle barche e quant'altro. Incrociando questi dati, li confronta con il reddito dichiarato dal signor Luigino Rossi, e se risulta che il signor Luigino Rossi ha dichiarato 20.000 euro di reddito all'anno, però ha 5 case, 3 automobili, movimenta in banca nel suo conto corrente 100.000 euro l'anno, nella sua carta di credito passano spese per 40.000 euro l'anno, lo si chiama e si chiede al signor Luigino Rossi di spiegare questo mistero, come fa con 20.000 euro all'anno di reddito dichiarato a avere riscontri contabili oggettivi.
Sì, la Ferrari,
possono essere incrociati, e allora a quel punto, cioè, perché se introduciamo la ritenuta d'acconto generalizzata, quello paga la ritenuta d'acconto e poi il resto evade tutto, continua ad evadere tutto.
Senta, ma voglio dire, anche qua sorgono dei dubbi, lei dice giusto, è il controllo incrociato, però mi fa ritornare anche a quello che diciamo prima, no? Le sacche di malcostume, di spesa facile, di clientela, eccetera. Ma questo paese ormai è informatizzato, la Guardia di Finanza è informatizzata, l'Agenzia delle Entrate mi ha messo in croce 23 anni che avevo rottamato con ricevuta della RAI la mia televisione quando è morta mia nonna, mi ha mandato anche l'ispettore a casa, no? E adesso la pago ancora, perché la pago in bolletta, perché non mi costava più fare il bonifico, no? In banca. Ma è possibile che non, lei dice i controlli incrociati, potevo capire quando c'era ancora la carta uso bollo, ma ormai siamo nel 2023, abbiamo speso un sacco di soldi, no, dei contribuenti per computer, mega sistemi, si parla di cyber security, non riusciamo a incrociare 10 ragionieri che si mettono al computer. Questo sembra un po', insomma, lei che ne pensa in 10 secondi?
Ma noi abbiamo l'anagrafe tributaria tra le più tecnologiche e le più efficienti potenzialmente al mondo.
Potenzialmente, ecco.
Bisogna avere l'impulso politico perché questo settore si metta sul serio a fare gli incroci.
Ecco fatto. Vabbè, è stato esplicito, oltremodo esplicito, professore. Noi la ringraziamo, insomma ci abbiamo capito qualche cosa di più in questa lunga chiacchierata. Va bene, a questo punto la salutiamo, speriamo di averla magari per parlare di...
Prego? A risentirci.
Di parlare magari di gas o di tassi di interesse americani o europei. Un caro saluto, professore. Abbiamo parlato col professor Mario Baldassarri, lo ricordiamo, che è già vice ministro dell'economia e delle finanze e attualmente presidente del Centro Studi Economia Reale. Un caro saluto da Gianluca Scagnetti.